Wikiradio. Alessandra Tarquini racconta i fasci di combattimento.
I fasci di combattimento nacquero il 23 marzo del 1919 nei locali messi a disposizione dall'Alleanza Industriale e Commerciale che aveva sede in Piazza San Sepolcro a Milano. Proprio lì un centinaio, forse poco più, di giovani partecipò alla adunata indetta dal quotidiano Il Popolo d'Italia, il quotidiano diretto da Benito Mussolini. Il 2 marzo del 19 il giornale aveva lanciato un appello agli esponenti della Nuova Italia, cioè agli interventisti e agli ex combattenti, perché difendessero le richieste e le ragioni dei reduci e combattessero l'egemonia del Partito Socialista nel mondo del lavoro. Ecco, tra il 1919 e il 1922 il fascismo, da piccolo movimento situato nel nord Italia e di fatto nelle grandi città, soltanto nelle grandi città, divenne il partito del Presidente del Consiglio. Questa è una delle principali caratteristiche del fascismo delle origini, cioè dal 23 marzo del 1919, quando nacquero i fasci di combattimento, al 30 ottobre del 1922, quando Mussolini fu incaricato dal re Vittorio Emanuele III di formare il suo primo governo, il fascismo subì una trasformazione molto rapida e molto profonda. E appunto, come dicevo, da piccolo movimento urbano, limitato prevalentemente, insomma, al nord d'Italia, divenne un partito di massa, il partito del Presidente del Consiglio. Come questo fu possibile è quello che cercheremo di raccontare. I fascisti delle origini erano, diciamo così, secondo i dati elaborati su un campione di circa 100 sansepolcristi, erano giovani, cioè avevano intorno ai 30 anni e appartenevano alla piccola e media borghesia. Il 12% erano operai contro il 47% di impiegati del settore pubblico e del settore privato. Culturalmente e politicamente provenivano dal mondo della sinistra, cioè provenivano dal Partito Socialista, dal mondo degli anarchici, dal sindacalismo rivoluzionario, dal Partito Repubblicano e dal futurismo, e di fatto esprimevano una cultura politica fortemente segnata dall'esperienza del conflitto bellico, cioè dalla Prima Guerra Mondiale. In particolare esprimevano due grandi miti politici, quello della guerra rivoluzionaria e quello della rivoluzione italiana. Erano convinti che la guerra, appena conclusa, costituisse un'esperienza che aveva modificato per sempre la vita dei singoli, così come il destino delle nazioni e quello dell'umanità. Dalla guerra, pensavano i fascisti, sarebbe nata una civiltà fondata sulla mistica della patria, e cioè su un'idea della patria come entità sacra per la quale valeva la pena vivere, morire, in nome della quale i reduci, i sopravvissuti, avevano ucciso altri uomini. Ecco, dalla guerra sarebbe nata appunto una nuova fase della storia d'Italia, ecco il mito della rivoluzione italiana. Diciamo che secondo questi primi fascisti, questi fascisti delle origini che fondarono appunto i fasci di combattimento il 23 marzo 1919, avere combattuto la guerra significava avere maturato un ruolo nella costruzione politica della nuova Italia, e cioè proprio in quanto combattenti, ex combattenti che avevano rischiato la vita, avevano ucciso altri uomini in nome della patria, i fascisti si candidavano a rappresentare la nuova élite, la nuova classe politica che avrebbe appunto fondato un nuovo ordine. Facciamo un esempio fra tanti, è quello degli Arditi, che parteciparono alla adunata di Piazza San Sepolcro insieme appunto agli altri gruppi. Gli Arditi erano nati durante la guerra come corpi speciali di truppe d'assalto ed erano stati impegnati in azioni particolarmente pericolose per la conquista degli avamposti nemici. Non avevano vissuto la vita di trincea perché godevano di una serie di privilegi nel vitto e negli alloggi, avevano tra l'altro ricevuto una paga migliore ed erano stati indicati dai vertici militari come modello di amore per la patria, di coraggio, di disprezzo del pericolo. Ecco, nel 1918 gli Arditi rifiutarono di riprendere le abitudini della vita civile e ai comuni problemi di reinserimento vissuti da tutti i reduci aggiunsero la volontà di perpetuare lo stato di guerra nella politica italiana, perché erano convinti che la rivoluzione innescata dalla guerra dovesse appunto proseguire in tempo di pace. Avevano uno stile politico aggressivo e ribellistico, cioè mostravano disprezzo per la politica tradizionale e per tutti i partiti. E anche loro, come la maggioranza dei partecipanti alla adunata del 23 marzo 1919, erano convinti di essere i soli a poter guidare la trasformazione del paese inaugurata dalla guerra mondiale. Ecco, in questo senso possiamo certamente dire che la nascita dei fasci di combattimento il 23 marzo del 1919 può essere spiegata soltanto attraverso l'esperienza della Prima Guerra Mondiale.
Passano in fitta schiera gli eroi del Piave del Cador, azzurri elmetti, pregiati petti, quante medaglie al valor. Là c'era una bandiera, accende il fuoco in ogni cuor. Cantano lieti i fantoccin, mentre li bacia il sole, noi siamo pronti a ogni destino, quando la patria vuole, e di 600.000 eroi che ritornaron più, patria non barriere, di valda gioventù, sentinelle fiere che vegliano lassù. Sfilano i battaglioni, la giovinezza canta ognor. Camice nere, fiori e bandiere, il vittorio e il tricolor. Son giovani legioni, ma il vecchio fante è in mezzo a lor. Passa la nuova civiltà, cuor d'acciaio in petto, che nel Vangelo ha scritto già il libro ed il moschetto. Il loro pane quotidian è pace de lavor, campi ed officine bagnati di sudor. Può cantare al fine l'Italia tutta in fior. Cantano i nuovi eroi, se un dì la squilla suonerà, risponderemo a noi, l'aratro il maglio lascerem per ritornar lassù, dove ancor ci attende l'esempio di chi fu. Guai per chi t'offende, non perdoniamo più.
I fasci di combattimento non erano un partito politico, nelle intenzioni di Mussolini dovevano dare vita ad un movimento antipartitico, repubblicano, libertario, anticlericale, un movimento appunto che non doveva diventare un partito politico, cioè non doveva essere una realtà strutturata. Il programma di Sansepolcro arrivò soltanto nel giugno del 1919, venne pubblicato sul Popolo d'Italia, conteneva fra le altre richieste il diritto di voto e l'eleggibilità per le donne, l'abbassamento a 18 anni del limite di età per gli elettori, la nazionalizzazione delle fabbriche di armi, il sequestro dei beni delle congregazioni religiose. Era cioè un programma, diciamo così, orientato a sinistra. Per tutto il 1919 il fascismo rimase un movimento poco organizzato. I fasci erano dislocati in alcune città del centro-nord, non avevano un coordinamento appunto fra di loro e godevano di pochi, scarsissimi mezzi finanziari. Questa realtà rimase in un certo senso così poco organizzata fino al 1920. Perché? Perché nel novembre del 1919 i fascisti persero le elezioni, cioè si presentarono alle elezioni politiche e non riuscirono a portare in Parlamento nemmeno un deputato. Solo allora iniziarono ad elaborare, a maturare, diciamo così, l'esigenza di una strategia diversa, l'esigenza di dotarsi di un programma politico che oltrepassasse i temi emersi appunto dalla Prima Guerra Mondiale e consentisse al fascismo di diventare una realtà che dialogava con tutta la società italiana ed era alternativa al Partito Socialista. Così nella metà del 1920, al secondo congresso dei fasci di combattimento, i fascisti maturarono la cosiddetta cosiddetta svolta a destra, cioè eliminarono, abbandonarono i progetti più radicali delle origini e appunto si candidarono a diventare una forza, diciamo così, di destra, anche in un momento di particolare difficoltà della politica italiana. Siamo nel pieno del Biennio Rosso, con il Partito Socialista alla guida della occupazione delle fabbriche, dei terreni, della mobilitazione contadina e operaia. Allora, questa nuova fase della storia del fascismo si spiega in due modi: da un lato attraverso il rafforzarsi dei fascismi provinciali, dei fascismi locali, dall'altro attraverso l'uso della violenza come metodo di lotta politica. Lo squadrismo è il principale, diciamo così, è la innovazione principale nella scena politica italiana. È stato spiegato, fra gli altri, dallo storico tedesco George Mosse, che ha studiato i processi di brutalizzazione della politica che seguirono la Grande Guerra. George Mosse spiegava che le società europee del dopoguerra furono società segnate dalla banalizzazione della violenza, come se la Prima Guerra Mondiale avesse abituato gli europei alla violenza e alla morte di massa, come se appunto avesse in un certo senso abbassato il livello di angoscia a cui gli europei fino a prima della guerra mondiale erano abituati. In questo senso la violenza entra nella società, entra nella politica, entra nelle vite dei singoli, dei cittadini europei del dopoguerra. Vi è addirittura chi, come i fascisti, fa della violenza un progetto politico. Questo è lo squadrismo. Gli squadristi si definiscono politici antipolitici perché marcano il loro rifiuto rispetto alla politica del loro tempo, rispetto a tutti i partiti politici. Pensano che la politica debba uscire dal Parlamento e quindi riversarsi nelle piazze, che debba essere trasparente, e soprattutto, oltre a pensare, agiscono. Agiscono significa che gli squadristi contrappongono l'azione violenta alla parola e tendono, o meglio, non tendono, realizzano quelli che possiamo oggi, che noi oggi definiamo delitti efferati rispetto ad un avversario politico, perché l'avversario non è un avversario, è un nemico della nazione. Questa è una delle caratteristiche del fascismo delle origini, cioè quella di considerare l'avversario politico un nemico della nazione, cioè di delegittimarlo e di non considerarlo italiano, come se i fascisti fossero gli unici veri italiani, come se essere socialista, popolare, ma anche liberale, volesse dire appunto non essere un vero italiano, non difendere le sorti della patria. Ecco, questa delegittimazione dell'avversario rimarrà negli anni a seguire, rimarrà negli anni del regime, nasce appunto tra il 19 e il 21. L'azione tipica dello squadrismo dal 1921 fu la spedizione punitiva. L'aggettivo appunto punitiva indica questa idea, l'idea che gli avversari avessero commesso una colpa e che per questo dovessero essere puniti. Ovviamente è un'idea che seminava il panico fra i non fascisti, perché l'intervento delle squadre prescindeva dal comportamento degli avversari, che venivano accusati di avere una colpa atavica e che quindi in qualche modo giustificava la colpa atavica, giustificava la ferocia della punizione. Ecco, la spedizione era equiparata ad un'opera di purificazione e di pulizia ed era scandita da una vera e propria liturgia. Tanto gli squadristi annunciavano la loro presenza con un canto che accompagnava questa spedizione, diciamo così, dalla partenza sul camion sino al ritorno a casa. Raggiunta la meta, iniziava l'opera di pulizia del territorio, con l'eliminazione vera e propria, l'eliminazione fisica degli avversari, cioè degli elementi considerati infetti. Ecco, segnali di questa avvenuta purificazione erano il fuoco, appiccato dopo la spedizione alle case del popolo, alle cooperative, ma anche ai circoli. E appunto ogni spedizione si concludeva con il rogo dei simboli, dei luoghi culto dei nemici. Così, compiuta la distruzione, seguiva la riconsacrazione del luogo e della popolazione al culto della patria, con una cerimonia di esposizione e di venerazione della bandiera nazionale. Tutto questo ci può fare sorridere, forse no, forse sorridere, certo, anzi, non è il termine adatto, ma ci dà l'idea di che cosa? Dell'uso della violenza in modo pubblico, come dire, il fatto che i fascisti assaltassero le case del popolo, il fatto che bruciassero simboli politici che appartenevano ad altre forze, altre realtà sociali e politici, ci, ci racconta un fenomeno, e cioè ci racconta la impotenza della classe dirigente liberale di fronte ad una parte del paese che decide di utilizzare la violenza come metodo e come progetto politico.
Svegliatevi!
Pietro Pecorari, di anni 78!
Svegliatevi!
Mezzadro!
Svegliatevi!
Sfruttato dai padroni! Ammazzato dai fascisti!
Svegliatevi!
Decimo Bonazzi, di anni 74! Bracciante dall'età di anni 8! Sfruttato dai padroni! Ammazzato dai fascisti! Ammazzato dai fascisti!
Svegliatevi!
Dio Fenzuelli, di anni 72!
Svegliatevi!
Bracciante dall'età di anni 7! Sfruttato dai padroni! Ammazzato dai fascisti!
Svegliatevi!
Aprite le finestre! Venite a vedere!
Svegliatevi!
Venite a vedere!
Svegliatevi!
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 Svegliatevi! Guarda! Nessuno! È inutile, è tutto inutile. È la fine. È la fine.
No. No, no! Siamo forti. Siamo tanti. Siamo uniti.
Ci uccidono tutti, ci uccidono tutti.
No, no, no.
Hai visto? Beh, baroni, saranno un migliaio, almeno.
2000 comunisti ci sono fuori!
Ehi, baroni, sembra che sei stato a un funerale. Sei pentito? Pensi di avere sbagliato? Mai avere rimpianti, mai paura. Se c'è da aver paura di una cosa è solo di se stessi.
Beh, faccio qualche pensa. La camicia veste meglio. Ed è più elegante.
Non voglio essere elegante, io voglio essere forte. Questa non è una camicia, è un simbolo. È come se tu facessi una bandiera per il popolo. Cosa ne dici, baroni?
Più maschio, eh?
Maschio, maschio, non voglio essere bello. Non bello, più maschio. Tutti l'avrete, la camicia nera. Ce l'avrete tutti e la porterete fino alla morte. Il comunismo è furbo. Fa leva sui vostri sentimenti. Come fa questo bel gattino? Che vi frega proprio sui sentimenti. No? Il comunismo è un'epidemia. Può distruggere il mondo. Venite fuori. Facciamo finta che questo gatto abbia il comunismo. Voi non dovete preoccuparvi per lui, ma dovete pensare a tutti gli altri gatti del mondo. E dovete proteggerli. Dovete preservarli dall'epidemia. Gli occhi fissi su questo gatto. Dovete dirvi: quello non è un bel gattino. Quello è un comunista. E dovete distruggerlo!
Allarme! Allarme! Allarme, siamo fascisti, terror dei comunisti, e poi per farla pari, più volte popolari, terrore fascisti, componenti, la causa sostenenti, ma la
cosa gli facciamo fare i comunisti?
Di fronte alla violenza dello squadrismo, la classe politica liberale, la classe dirigente dell'Italia liberale reagì con favore, dobbiamo dirlo molto chiaramente, cioè la classe dirigente dell'Italia liberale valutò positivamente le violenze dei fascisti, perché il comportamento aggressivo che esprimevano con i socialisti li fece in qualche modo dipingere come salvatori della patria. Ed è così che accadde, ma non soltanto da parte dei ceti medi urbani o dagli agrari, anche i giornali quotidiani italiani più importanti appunto descrissero le violenze e gli scontri fra fascisti comunisti e socialisti, attribuendo il più delle volte le responsabilità, le colpe ai socialisti, e quindi in un certo senso giustificando la violenza squadrista dei fascisti contro i loro avversari. Questa immagine dei fascisti come salvatori della patria fu in un certo senso rafforzata dalla decisione dello stesso Giolitti di includere i fascisti nei blocchi nazionali. I blocchi nazionali erano un'aggregazione politica di destra che si presentò alle elezioni del 1921. Giolitti era convinto di poter riassorbire i fascisti all'interno della politica parlamentare e, come buona parte della classe dirigente, considerava il fascismo un fenomeno transitorio, un fenomeno che occorreva lasciar sfogare e che sarebbe rientrato nell'alveo appunto dello Stato liberale, come qualsiasi altro fenomeno politico.
Non solamente la vittoria fu mutilata, ma la stessa patria, magnifica e dolente femmina madre, che ci guarda con volto supplicante, con occhi pregni di lacrime. Sarete voi sordi alla sua diana silente? Non avete infine il desiderio imperioso di poter chiamare vostra la terra irrorata dal vostro sudore?
Ma cos'è? Mi scrivo un discorso tutto domani.
Ma che diavolo?
Dovevi prevedere, qui non risponde nessuno.
Scusa, ti spiego subito. Se invece del semplice monologo ho preferito una forma interrogativa, è perché c'è una chiara ragione oratoria di sicurezza.
Signor capitano, vado a rispondere io.
Ma questo è un paese di sovversivi schifosi, ci vogliono botte, altro che parole, qui bisogna menare le mani!
Ma questa è una campagna elettorale!
Me ne frego!
E bisogna conquistare il potere con il voto e non con la violenza!
Io me lo sbatto a cazzi! Cesi!
Sei volgare,
Basta! Andiamo via!
Si va già via, capitano?
Sì!
Prego, andiamo a scattare! Caricate tutto!
Senti, sì, signor, sì!
A voi il comando! Tutto sul carro!
Scattare,
avanti, muoviti, pedala! Penaiolo!
E allora, cosa fate? Ma sbrigatevi, presto!
Vai, bestia!
Forza, andiamo!
Forci!
Avanti il passio!
Vieni fuori, carogna! Vieni a dircelo in faccia!
Andate a cagare, andate!
Attaccherò la spalla!
Attacco!
Tiratelo
forte!
Dopo una campagna elettorale molto violenta, la più violenta del dopoguerra, i blocchi nazionali ottennero il 19% dei consensi, con 105 seggi in Parlamento. Di questi 105 seggi, 35 andarono ai fascisti. E da allora il fascismo conobbe un grandissimo successo, non solo per il raddoppiare del numero degli iscritti, ma perché si diffuse in tutta la società italiana. Diciamo che cominciava quel fenomeno di cui appunto parlavo, quella espansione da piccolo movimento urbano, il fascismo diventava sempre più una realtà che assomigliava ad un partito di massa. Tutto questo determinò una crisi all'interno dello stesso fascismo, perché i capi squadristi erano contrari alla istituzionalizzazione del movimento e alla sua trasformazione in partito politico, cioè temevano che questo processo avrebbe comportato la smilitarizzazione del fascismo e quindi il venire meno del loro potere, che evidentemente si basava sulle squadre. Alla fine prevalse l'idea del partito grazie ad un compromesso fra Mussolini e i capi squadristi, e così nel novembre del 1921, al terzo congresso dei fasci, nacque il Partito Nazionale Fascista. Quando Mussolini propose questa trasformazione del movimento in partito, suscitò, come ho detto, questa rivolta dei capi provinciali, e addirittura la sua stessa posizione fu messa in discussione. È soltanto dopo la trasformazione in partito, che Mussolini consolidò il suo ruolo di duce del fascismo, e non tanto per grandi capacità o per suggestioni carismatiche, quanto perché i capi del fascismo riconobbero che Mussolini aveva vinto una battaglia politica, cioè era riuscito in qualche modo ad ottenere, a raggiungere un compromesso fra le varie istanze dei fascismi locali, quindi in un certo senso aveva vinto la battaglia. Aveva vinto una battaglia fondando, dando vita con gli altri leader del fascismo ad un partito milizia. Ecco, ha scritto a questo proposito Emilio Gentile, che ha studiato a lungo il Partito Nazionale Fascista, che il fascismo incorporava nella sua stessa essenza e identità politica una concezione della propria natura e della propria funzione di essere appunto come una milizia di credenti. Una milizia di credenti che cosa significa? Cioè di i fascisti pensavano di far parte di un gruppo, appunto il gruppo del Partito Nazionale Fascista, di combattenti in nome di una fede, la fede quella dell'unità nazionale, dell'identità nazionale, e ereditandolo dalla Prima Guerra Mondiale, l'idea era quella di sacrificare se stessi alla vita della nazione. In questo senso possiamo dire che il Partito Nazionale Fascista, che si trasformò, che nacque nel 1921, non perse i caratteri originari dello squadrismo, del fascismo delle origini, delle battaglie appunto dei primi anni, ereditate ancora una volta dalla Prima Guerra Mondiale. E quindi in un certo senso non perse nessuna delle caratteristiche che l'avevano fatto identificare con lo squadrismo: una forza armata, una mentalità, uno stile di vita, una cultura politica fortemente aggressive, ribellistiche, che appunto rimasero nonostante la istituzionalizzazione del movimento. Tutto questo, l'apparato di riti, di miti e di simboli, serviva a giustificare ancora una volta la violenza squadrista, perché in questo senso è bene ricordarlo: nell'estate e nell'autunno del 1922, quindi alla vigilia della marcia su Roma, appunto dell'ottobre del 1922, il fascismo proseguì la sua ondata violenta contro gli avversari politici e contro le istituzioni dello Stato. In questo senso il fascismo continua, la sua caratteristica, la caratteristica originaria viene mantenuta nelle strutture del Partito Nazionale Fascista. Da parte sua lo Stato, per voce dei suoi rappresentanti, confessava l'impotenza di fronte allo squadrismo in azione. E così, per la prima volta nella storia degli stati parlamentari europei, un partito milizia saliva al potere con l'obiettivo dichiarato di volere governare lo Stato liberale, di fatto per distruggerlo. Ed in questo senso il Partito Nazionale Fascista è stato il primo partito militarizzato, un partito che ha conquistato il potere in una democrazia liberale europea, appunto con il dichiarato proposito di fatto di eliminarla, perché ha affermato il primato della politica sopra qualunque altra cosa. Ha affermato il primato della politica immaginando e cercando di realizzare una rivoluzione politica che di fatto basava se stessa sulla violenza, appunto, come metodo di lotta politica. Le forme in cui questo sarebbe avvenuto sono poi le forme che ritroveremo nel regime totalitario, e quindi negli anni che vanno dal 1925 fino al 1943. Ma il carattere originario del Partito Nazionale Fascista, che gli derivava dallo squadrismo, rimase per tutti gli anni a venire, e in questo senso la militarizzazione del partito, formalizzata stabilmente nel 1922, prima della conquista del potere, fu il primo passo verso la pratica totalitaria dell'organizzazione, che il fascismo avrebbe cercato di estendere ed applicare a tutta la società italiana.
Il 23 marzo 1919 Benito Mussolini fonda a Milano i Fasci Italiani di Combattimento. Alessandra Tarquini l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Federica Barozzi, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini.
Il brano che avete ascoltato è Battaglioni, di Renato Mori.
Per riascoltare, scaricare e saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.